البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
Buongiorno Palestina, 98esima trasmissione su Radio Wombat. Ramallah, Attuani, Tariush, Sussia sono solo alcuni dei nomi di villaggi in cui l'aggressione dei coloni agli abitanti di quei luoghi, spesso pastori o contadini o studenti, si ripete sistematicamente. Federica Stagni è una giovane ricercatrice del Dipartimento dei Movimenti Sociali dell'Università di Pisa. Ha trascorso gli ultimi 2 mesi a Gerusalemme Est e a sud di Hebron e nei villaggi vicini, lavorando al suo dottorato di ricerca sulla difesa delle case palestinesi dalla demolizione. Per Israele, infatti, i piccoli villaggi palestinesi nei territori occupati in area C, ormai circondati dai coloni, impediscono il collegamento e l'allargamento degli insediamenti illegali tra di loro e sono quindi soggetti a continui attacchi e demolizioni programmate. Ascolteremo quindi la sua testimonianza. Questi i titoli della rassegna stampa della settimana. 25 aprile, adesso viene fuori che è stata la Brigata Ebraica a liberare l'Italia. Corteo del 25 aprile, le bandiere, quale legittimità per le bandiere palestinesi, curde, sarawi, Brigata Ebraica. Israele ha ucciso 5 volte più palestinesi nel 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. E ancora indottrinati all'odio, soldati e coloni israeliani iniziano l'annuale spargimento di sangue durante il Ramadan. A seguire, Russia-Israele, Putin punisce Bennett, appoggia i palestinesi e reclama una chiesa a Gerusalemme. E infine, la vicepresidente USA Harris, alla festa di Pasqua, offre vino di un insediamento israeliano illegale. Il gesto la dice lunga sulla politica USA in Medio Oriente, il migliore incentivo al BDS. Nella seconda parte della trasmissione, per la rubrica Unaticum, l'associazione Cultura e Libertà ci riporta la testimonianza delle manifestazioni romane del 25 aprile. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi iniziamo la rassegna stampa con 2 articoli che hanno a che fare con la festa della liberazione appena celebrata, pubblicati da Amicizia Italo-Palestinese. Nel primo, dal titolo 25 aprile, adesso vien fuori che è stata la Brigata Ebraica a liberare l'Italia, si parte da un'affermazione della presidente Dureghello della comunità ebraica romana, riportata dalla rivista Le Formiche, con la quale si enfatizza il contributo della Brigata Ebraica alla liberazione dal nazifascismo. Seguono le dichiarazioni che l'avvocato Ugo Giannangeli ha fatto al processo contro gli antisionisti a Milano per la contestazione delle bandiere al corteo del 25 aprile. Giannangeli ci ricorda che la Brigata Ebraica fu costituita essenzialmente come operazione di propaganda e che il suo ruolo fu molto marginale nella liberazione dal nazifascismo, poiché venne creata nel settembre del 1944, ma divenne operativa il 4 marzo del 1945, combattendo nel Ravennate, e che alla fine contò 30 morti. All'interno della brigata operava addirittura una struttura parallela al comando dell'Haganah, che insieme alle bande terroristiche Irgun e Stern si rese responsabile in seguito della pulizia etnica in Palestina. Alto invece fu il tributo di sangue dei palestinesi contro il nazismo. Furono 12.446 i palestinesi arruolati nell'esercito inglese e 701 furono i caduti. Nel secondo articolo si approfondisce la questione della legittimità delle bandiere palestinesi, curde, sarawi e della Brigata Ebraica ai cortei delle celebrazioni del 25 aprile. L'avvocato Giannangeli, nel rievocare i crimini commessi dalle varie bande terroristiche che hanno insanguinato la Palestina sempre accompagnate dalla bandiera sionista, si chiede come questa possa sventolare al corteo antifascista del 25 aprile, in virtù della partecipazione della Brigata Ebraica alla liberazione al fianco degli alleati, che fu operativa solo per 2 mesi. L'articolo prosegue approfondendo alcuni aspetti storici che riguardano la figura del Gran Mufti, che spesso viene tirato in ballo dai sionisti per i suoi rapporti con Hitler, omettendo sempre che comunque indicava nei sionisti i responsabili degli attacchi agli arabi e non gli ebrei in quanto tali. Conclude l'articolo l'invito della rete della Casa dei diritti dei popoli di Firenze a portare al corteo istituzionale il 25 aprile la bandiera dei 3 popoli dimenticati, palestinesi, curdi e sarawi. Passiamo adesso alle notizie che definiscono la situazione nei territori e soprattutto a Gerusalemme, visto che in questi ultimi giorni l'escalation di violenza da parte dell'esercito israeliano ha insanguinato il Ramadan dei palestinesi. Nell'articolo pubblicato da Infopal, Israele ha ucciso 5 volte più palestinesi nel 2022 rispetto allo stesso periodo nel 2021, si dà il conto dei palestinesi uccisi in questi ultimi giorni, ben 18 nella prima metà di aprile, soprattutto da quando il primo ministro israeliano Bennett ha dato il via libera all'esercito nel condurre una guerra senza limiti, tanto che si sono viste incursioni nella spianata delle moschee di una violenza inaudita che hanno portato al ferimento di 150 palestinesi e all'arresto di altri 400. Nel bellissimo articolo Indottrinati all'odio, soldati e coloni israeliani iniziano l'annuale spargimento di sangue durante il Ramadan, pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Miko Peled riflette sugli obiettivi di tanta violenza, sul fatto che i sionisti vogliono distruggere tutto ciò che è caro ai palestinesi, luoghi sacri, monumenti storici, case e istituzioni, uccidendo il maggior numero possibile di palestinesi e tutto ciò legittimato dal fatto che il sionismo non pone confini tra l'ideologia nazionalista e la religione ebraica, dei cui simboli si nutre e che li autorizza a prendere con la forza quella terra e i luoghi sacri dei musulmani. Esiste addirittura una canzone dal titolo Gerusalemme d'oro, ideata poco prima della guerra dei 6 giorni, che è diventata un inno della propaganda sionista, utilizzando e trasformando temi religiosi in temi laici. Tutto questo odio che possiamo vedere nel volto dei soldati israeliani è il frutto di un indottrinamento alla violenza nei confronti dei palestinesi che gli viene instillato da quando nascono e che attraversa tutti i ceti della società israeliana, nonostante le scritture sacre a cui i sionisti fanno riferimento considerino un abominio tale violenza. Nell'articolo Putin punisce Bennett, appoggia i palestinesi e reclama una chiesa a Gerusalemme, pubblicato da Pagine Esteri, Michele Giorgio evidenzia i rapporti delicati tra Israele e Russia in relazione alla vicenda ucraina. Nonostante Bennett abbia mantenuto una posizione equidistante sul conflitto, ci ha pensato Lapid, ministro degli esteri, a sbilanciare Israele su posizioni più vicine a Zelensky. E ciò ha indotto Putin a rinnovare la richiesta di Israele del passaggio della Chiesa Nevskij di Gerusalemme sotto il controllo russo e ad esprimere al presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen la solidarietà ai palestinesi, condannando la politica di Israele sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. Ma più che altro Israele teme che la libertà d'azione che la Russia gli concede in Siria possa venir meno e che dovendo lasciare appunto la Siria perché impegnati sul fronte di guerra in Ucraina, la Russia lasci il campo all'Iran, con il quale Israele non avrebbe certo quella libertà di cui gode adesso. Conclude la rassegna stampa l'articolo pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese su Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, che in occasione di un pranzo per i festeggiamenti del Seder, che dà inizio alle festività pasquali ebraiche, ha offerto ai suoi ospiti il vino proveniente dalla colonia ebraica illegale Psagot, vicino a Ramallah. La foto che la ritrae ha fatto il giro del web, indignando ovviamente chi si batte per la causa palestinese. C'è chi però, come Scott Ross di Mondo Vice, ha visto in questa azione la migliore pubblicità alla campagna BDS da molto tempo a questa parte. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فاكرة
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Siamo Gianna e Claudio della redazione e con noi abbiamo oggi Federica Stagni, di ritorno da Gerusalemme, dove ha avuto una lunga permanenza e dove ha svolto il suo dottorato di ricerca. Buongiorno Federica. Che cosa ci racconti di Gerusalemme e degli ultimi eventi di cui abbiamo visto sui giornali commenti preoccupanti?
Buongiorno, io sono Federica e appunto, come si diceva, faccio un dottorato presso la scuola superiore, la normale superiore di Pisa e mi trovavo in Palestina fino a ieri perché il mio dottorato di ricerca è su movimenti sociali in Israele e Palestina, movimenti principalmente che si occupano di impedire la demolizione di case palestinesi o appunto lo sfratto di abitanti palestinesi dalle proprie case. Ho vissuto a Gerusalemme questi 2 mesi ed è stato beh, decisamente diverso da altri periodi, perché all'inizio di aprile, quindi dopo un mese che ero lì, è cominciato il Ramadan e come sappiamo c'è stata anche la Pasqua ebraica, Passover e la Pasqua cristiana, quindi un insieme di feste religiose, contemporaneamente che ha creato non pochi problemi e
Scusa se interrompo, ma tu hai avuto libertà di circolazione, di accesso ai diversi luoghi di Gerusalemme? O hai avuto delle difficoltà o degli impedimenti ad accedere a certi luoghi?
Allora, nelle ultime 2 settimane la spianata delle moschee era del tutto impraticabile, perché come avete sicuramente sentito anche voi ci sono stati scontri ricorrenti, perciò anche nei momenti, diciamo, in cui solitamente è aperta ai turisti, la maggior parte delle volte invece era chiusa, la maggior parte delle mattine. E perciò questa è stata sicuramente una limitazione. Poi ho avuto la fortuna di visitarla prima a marzo, quindi diciamo per me è tutto bene, nonostante che già nonostante a marzo si cominciava già a sentire un cambio di umore, diciamo. Infatti il giorno in cui io sono andata a visitare la spianata delle moschee, dei coloni ebrei sono entrati nella spianata e hanno cominciato a provocare i palestinesi che erano lì in preghiera. E i soldati hanno, io ho visto proprio i soldati che hanno cominciato a correre in direzione della moschea e invece di fermare questi coloni che entravano in questo luogo sacro dell'Islam, hanno poi arrestato e portato via 2 giovani palestinesi che semplicemente cercavano di impedire a questi coloni di proseguire, diciamo, nella loro passeggiata. E questo era addirittura prima degli scontri. Infatti, questa notizia è stata riportata minimamente perché alla fine non ha dato seguito a scontri violenti. Però già prima del Ramadan, cioè queste sono cose che purtroppo sono all'ordine del giorno. Poi, ovviamente, in periodi così significativi dal punto di vista religioso, vengono in un certo senso ampliate e si arriva poi agli scontri che abbiamo visto in questi giorni. Altre forti limitazioni sono state dovute al fatto che con l'inizio della Pasqua ebraica invece Israele ha chiuso i checkpoint e quindi impediva ai palestinesi con permesso di entrata a Gerusalemme di visitare o comunque entrare, oltrepassare i checkpoint che portavano a Gerusalemme. E perciò a me è successo di trovarmi nella West Bank un venerdì che volevo appunto tornare a Gerusalemme e non c'era più nessun autobus perché tutti gli autobus che servivano le città arabe tipo Ramallah o palestinesi o Abu Dis, comunque nei dintorni di o Betlemme, nei dintorni di Gerusalemme, erano sospesi e quindi io poi sono dovuta andare invece in un insediamento illegale dove gli autobus ovviamente circolavano tranquillamente, servendo sia la West Bank che il resto di Israele. E idem quando c'è stato l'attentato a Tel Aviv, che ugualmente hanno chiuso i checkpoint e creato checkpoint temporanei per le diverse strade della West Bank. Perciò io mi sono ritrovata ad andare da Ramallah a Gerusalemme e ci ho messo 1 ora e mezza perché c'erano tutti questi blocchi stradali che.
E quindi c'era un impedimento ai palestinesi, pur avendo un permesso di accesso a Israele, di recarsi in Israele. Cioè, si tratta di checkpoint, cioè, volanti, cioè messi lì all'improvviso?
Sì, entrambe le cose. Cioè, diciamo, quando ci sono stati gli attentati a Tel Aviv, hanno aumentato la presenza militare e i controlli all'interno della Cisgiordania. Invece, durante la Pasqua ebraica, hanno proprio chiuso, i checkpoint e hanno impedito anche alle persone che avevano dei permessi, ad esempio, per andare a pregare ad Al-Aqsa, o anche tutti i palestinesi cristiani che per la Pasqua cristiana volevano, ad esempio, andare al Monte degli Ulivi o andare a seguire la messa al sepolcro. Ugualmente, a tutte queste persone è stata impedita, la possibilità di entrare, a Gerusalemme.
A Sheikh Jarrah sei andata?
Sì, sono andata e La situazione ora come ora è relativamente calma, dal momento che il 1º marzo hanno congelato l'ordine di sfratto di 6 famiglie palestinesi che vivevano lì, e questo è stato visto con estremo ottimismo. Inoltre, diverse persone con cui ho parlato, in particolare residenti di Sheikh Jarrah, mi hanno detto che c'era già stata una pressione da parte delle autorità israeliane e della polizia israeliana per evitare che ci fossero dei disordini e degli scontri come quelli dell'anno scorso, che hanno poi portato il caso delle testate internazionali, quindi agli occhi del mondo.
Ecco, or, oltre che a Gerusalemme, sei stata in altre zone della Cisgiordania occupata?
Sì, sono andata spesso a Ramallah perché ho una cara amica palestinese che vive lì, e l'altra zona che ho frequentato maggiormente è sicuramente quella delle colline a sud di Hebron, quindi villaggi come Umm al-Khair, Sussia, Attuani e la zona di Massafriyatta, che sono zone di area C, spesso scenari di demolizioni, perché appunto per varie ragioni Israele considera molte delle case, delle strutture che si trovano in questa zona come illegali, perché non seguono i criteri di costruzione dettati da Israele, molto semplicemente, però si tratta di villaggi molto piccoli che in verità si trovano tra insediamenti illegali, e quindi il vero obiettivo di Israele è quello di liberarsi di questi di villaggi per poi connettere e collegare gli insediamenti che sono già presenti, perché secondo gli accordi di Oslo Israele non può creare nuovi insediamenti, ma può semplicemente allargare quelli nuovi. E quindi quando ti ritrova a voler allargare un insediamento, ma c'è un villaggio palestinese, cominciano ad esserci queste cause legali per far sì che il villaggio venga demolito. Un caso eclatante è stato appunto Sussia, che nel 2015-2016 ha iniziato una campagna internazionale molto forte, che ha poi portato alla sopravvivenza del villaggio, che infatti non è stato poi demolito.
Hai visto per caso in azione questi giovani delle colline?
Sì, perché parte della mia ricerca è anche quella di seguire gli attivisti, stare con gli attivisti e vedere come, attraverso quali azioni, quali metodi cercano di impedire la demolizione, di queste case, di questi posti. E infatti ho seguito per diverse volte gli attivisti di Taiush, che sono attivisti, israeliani e palestinesi, che, principalmente offrono, diciamo, sia una protezione quasi a livello fisico che accompagnamento, ad esempio, ai pastori che portano fuori i loro greggi, che spesso vengono colpiti dai coloni, ad esempio con lanci di pietra o intimidazioni di vario genere. E è successo varie volte che dei ragazzini coloni cominciassero a lanciare pietre a gruppi di attivisti o di palestinesi o di pastori palestinesi in cui io ero presente. E di solito poi gli attivisti israeliani chiamano appunto i militari, che la maggior parte delle volte però o arrestano palestinesi oppure semplicemente dichiarano la zona area militare chiusa, per cui entrambe le parti, tutti devono andarsene da questa zona. Altro episodio a cui ho assistito, sempre di ritorno da una di queste azioni, quindi in cui avevamo accompagnato insieme agli attivisti israeliani e palestinesi dei pastori nei loro campi, tutto territorio palestinese, quindi loro sono proprietari di queste zone. Di ritorno dall'accompagnamento era stata una giornata abbastanza positiva, perché appunto eravamo riusciti ad evitare che i coloni attaccassero un gruppo di pastori e se ne erano appunto andati quasi spontaneamente. Di ritorno, durante un blocco stradale, fermano la nostra auto e ci fanno scendere e perquisiscono la macchina, cosa di cui appunto gli attivisti israeliani Rimangono molto sorpresi perché non è del tutto legale, soprattutto trattandosi di una macchina israeliana, di con la targa israeliana, essendo in area C, ma i militari in questione hanno risposto che avevano ricevuto una segnalazione di probabile presenza di armi nella nostra auto.
Ecco, quando tu parli di noi, chi eravate in questi casi? Eravate cioè internazionali, stranieri, oppure c'erano anche dei militanti israeliani insieme a voi?
Sì, in questo caso eravamo due attivisti israeliani e due, io e un altro attivista internazionale.
Facciamo un momento di pausa.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. In questa seconda parte l'intervista a Federica si concentrerà sull'ambiente universitario.
La cosa che ti volevo chiedere è che in qualche maniera di cui si ha abbastanza poca informazione o poca chiarezza è qual è l'ambiente universitario e qual è l'agibilità politica sociale che c'è all'interno del mondo universitario israeliano, in particolare per quanto riguarda Gerusalemme e Tel Aviv. Ecco, tu come vivi la tua situazione e soprattutto come ti vivono gli altri docenti e l'ambiente universitario? Cioè, sei accolta bene? Sono contenti della ricerca che tu fai? In qualche maniera ti senti sostenuta o ti senti osteggiata? Ecco.
Allora, per quanto riguarda il mio dipartimento, devo dire in Italia io mi trovo molto bene, è un dipartimento che si occupa di movimenti sociali, perciò in generale è un ambiente molto accogliente da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece Gerusalemme, io ho collaborato con un professore alla Hebrew University, quindi all'Università Ebraica di Gerusalemme, e ugualmente le persone con cui ho interagito lì sono sembrate molto interessate e ben disposte nei confronti della mia ricerca. Perciò mi sento di dire che l'ambiente universitario, anche israeliano, è abbastanza progressista, o perlomeno è consapevole di cos'è l'occupazione e di quello che avviene in Palestina. L'unica davvero cosa che sembra impossibile discutere o che ancora trova davvero molte limitazioni è la questione del colonialismo di insediamento. Questa parola, questo concetto resta purtroppo anche a livello dell'università israeliana un tabù. diversi accademici hanno cercato, comunque in particolare palestinesi, di applicare questo concetto alla nascita dello stato di insediamento, scusate, alla nascita di Israele. Il problema è che nel momento in cui si guarda il caso israeliano come un caso di colonialismo di insediamento, poi di fatto si legittima quella che è la resistenza popolare del popolo palestinese. Perciò questo è sicuramente molto importante, ma dall'altro lato è davvero difficile anche per accademici israeliani accettare questa cosa. Una delle poche eccezioni è, come sappiamo, Ilan Pappe, che invece anche nel suo ultimo libro parla proprio di questo concetto e della sua importanza esplicativa. E dall'altro lato, invece, uscendo dall'ambiente accademico, questo tipo di ricerche sono viste assolutamente negativamente, come viene vista negativamente e discriminato tutto quella che è la sinistra israeliana e gli attivisti di sinistra israeliana, della sinistra israeliana. Quindi, ad esempio, entrando in Israele, io sono stata fermata e interrogata, e molte delle domande che mi sono state fatte durante l'interrogatorio erano proprio inerenti alla mia ricerca. Quindi lo Stato, l'apparato statale di Israele è comunque molto critico nei confronti di ricercatori che hanno una visione, diciamo, non esattamente positiva dello Stato di Israele. E questo vale anche per i ricercatori interni, quindi per i ricercatori israeliani, gli studiosi, gli accademici israeliani che hanno posizioni contrarie allo Stato di Israele e alle sue politiche di occupazione e di apartheid. E perciò questo è stato evidente nel caso di Ilan Pappe, che non riesce, non può tornare in Israele, ma è così anche per altri. Perciò, se magari non c'è una censura, diciamo, formalizzata, però dall'altro lato le pressioni, soprattutto anche a livello sociale, sono talmente tante che è davvero difficile avere una voce critica e fuori dal coro in Israele. Addirittura ci sono delle vere e proprie ONG dei coloni che spiano gli attivisti israeliani. Un mio amico israeliano mi ha detto che un giorno era a casa sua e suonano alla porta, e davanti a lui c'è questa persona che gli dà un intero fascicolo e gli dice: io ho lavorato per molti anni per un'organizzazione di coloni che mi ha chiesto di spiarti perché appunto eri ritenuto un attivista molto pericoloso dal momento in cui eri attivo a Sheikh Jarrah come a sostegno e in solidarietà delle famiglie palestinesi. Io ho cambiato idea, perché appunto addirittura questa persona aveva conosciuto una donna palestinese e avevano cominciato una relazione, quindi io mi sono reso conto che le mie posizioni sui palestinesi erano sbagliate, quindi ora faccio ammenda e ti do questo fascicolo che mi hanno chiesto di creare su di te.
Allora, questo per quanto riguarda l'ambiente, diciamo, l'ambiente generale in cui si vive. La mia domanda iniziale era volta a capire se l'università, nell'ambito della società israeliana, costituisce in qualche maniera un'isola di maggiore libertà oppure no. Allora, preciso meglio la mia domanda. Mi hai citato Ilan Pappé. Allora, Ilan Pappé ha dovuto lasciare l'università israeliana, è perché attualmente lui è in Inghilterra, no? Insegna in Inghilterra. E lo stesso anche Shlomo Sand, che pure ha scritto dei libri molto polemici e molto significativi sulla vicenda israeliana e sionista. Allora, ecco, quello che mi chiedo è una vicenda come quella di Goldreich, che ultimamente è stato premiato, poi il premio gli è stato ritardato per un anno, poi alla fine gli erano dato lo stesso, ma lui l'ha devoluto a associazioni che sono contro l'occupazione. Ecco, una vicenda di questo genere, come viene vissuta all'interno dell'università? Si considera che abbia una piena legittimità e ha un sostegno? Ecco, questa era un po' la domanda, scusa la lunghezza.
No, no. Allora, io penso che purtroppo faccia comunque parte di una minoranza di accademici che decide di schierarsi. Quindi magari c'è un sostegno minoritario, però io temo che la maggior parte dell'accademia sia ancora a favore o comunque supporti in generale le politiche dello Stato di Israele. Magari è più critica, però di certo non è antisionista, questo sicuramente. E l'altra cosa che volevo dire è.
Allora ti aiuto. Ilan Pappé ha dovuto lasciare Gerusalemme, l'università, è stato cacciato via, gli è stata resa la vita impossibile, si sa qualche cosa, oppure se ne parla di questa vicenda. Cioè, Ilan Pappé com'è considerato dagli altri?
Allora, io immagino che questo non lo so per certo, però immagino che magari una parte più progressista della sinistra e degli accademici israeliani possono esprimere un sostegno nei confronti di quello che è successo di Ilan Pappé, però in generale è considerato un traditore, quindi una persona che, anzi addirittura spesso viene anche considerato come un mentitore, quindi una persona che ha raccontato falsità sull'origine e sullo Stato di Israele, perciò di certo viene escluso e discriminato dalla maggior parte della società israeliana e anche dell'Accademia. Un'altra cosa che secondo me è importante è che probabilmente c'è una parte di Accademia, di professori, di ricercatori, di studenti che possono essere definiti come progressisti e quindi anti-occupazione, perché in generale, come sappiamo, le università tendono ad accogliere questo tipo di pensieri. Il problema è che quando qualcuno diventa molto famoso, e quindi nel momento in cui ci sono dei veri e propri riflettori su queste persone, ugualmente l'attacco mediatico dell'opinione pubblica e della maggioranza aumenta, e questo è sicuramente un fatto.
Possiamo forse, diciamo, arrivare alla conclusione di questa intervista. E la domanda adesso che ti faccio è che ci rivedremo anche presto, spero, perché tu hai tradotto l'ultimo libro appunto di Ilan Pappé, 10 miti su Israele. Ce ne vuoi brevemente parlare e anche per capire come sei arrivata, come ti hanno proposto questa cosa?
Allora, in realtà è stata una mia idea, perché stavo leggendo il libro per la mia ricerca, quindi come parte della letteratura e della bibliografia della mia ricerca, e in inglese l'ho trovato davvero chiaro e soprattutto utile per smontare tutta una serie di idee e mitologie che ci sono sullo Stato di Israele, perché nei fatti Ilan Pappé in questo libro fa questo, prende 10 miti su Israele e Palestina, come il fatto che la Palestina fosse una terra di nessuno, che gli ebrei fossero un popolo senza terra, che antisionismo e antisemitismo sono la stessa cosa, quindi prende tutta una serie di metodologie e di idee che fanno purtroppo parte del senso comune e le smonta una ad una attraverso riferimenti storici e attraverso uno studio ovviamente accurato di questi miti. Quindi secondo me un ottimo libro sia dal punto di vista dell'accuratezza storica, perché appunto Ilan Pappé è uno storico, è anche decisamente utile per tutti coloro che hanno bisogno di strumenti per combattere queste idee su Israele, quindi per avere argomenti anche proprio a livello di discorso, di dibattito, per smontare questi falsi miti sulla legittimità e sulla storia dello Stato di Israele.
È abbastanza interessante questo, anzi, ci sarà una presentazione di questo libro ufficiale della traduzione?
Allora, al momento stiamo organizzando e non abbiamo ancora delle date precise, precise, perché io sono tornata appunto ieri e quindi non siamo, il libro è uscito l'11, perciò siamo ancora in fase di programmazione in generale, però ecco, io sono a Bologna e mi sposto facilmente, perciò se qualcuno o qualcuno è interessato ad organizzare un evento, noi saremmo ben felici di presentare il libro anche in altre città.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione con la rubrica Unadicum. Loretta da Roma ci racconterà la manifestazione del 25 aprile con voce e narrazioni.
تصف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي
Thank you. Buongiorno care compagne e cari compagni. E così con l'internazionale che avete appena sentito è iniziato questa mattina il corteo per ricordare il 25 aprile. Non era scontato che venisse fatta sentire l'internazionale, perché era ormai da tempo che non si sentiva in occasioni pubbliche. Il corteo di Roma, composto da circa 6.000 persone, è partito da Largo Bompiani, un quartiere popolare di Torno Arancia, attraversato il Cristoforo Colombo, poi i quartieri Garbatelle e Ostiense, ed è arrivato a Porta San Paolo, dove nel 1943 vi è stata una disperata resistenza degli militari italiani, a cui si sono uniti gli abitanti e i cittadini della zona, all'indomani dell'armistizio, contro le truppe tedesche. Il corteo è stato molto vivace, molto piacevoli le canzoni di lotta degli anni 60-70, che appunto non si sentono più. Era presente tutto l'arco della sinistra, centri sociali, emergency. Poi c'erano altri cortei nella città in cui erano presenti gli ucraini, eccetera, ma questo era il classico corteo che si fa il 25 aprile. E rispetto agli altri anni ci sono due novità. La prima è che non c'era, era assente la comunità palestinese, e questo è stato spiegato dal presidente della comunità, Yosef, al presidente dell'ANPI provinciale di Roma, a cui ha mandato una lettera in cui spiega che i palestinesi rinunciavano a scendere in piazza con l'ANPI per evitare, viste le accuse, vista la delicatezza del momento, che ci fossero ulteriori attacchi nei loro confronti. Questo perché negli anni scorsi invariabilmente vi erano state sempre delle polemiche, perché non si voleva che i palestinesi fossero presenti, soprattutto da parte della comunità ebraica. Comunque, anche nonostante questo, era presente, c'era una sparuta pattuglia di giovani palestinesi, di attivisti pro-Palestina. Un altro elemento di novità è stata la presenza di tantissimi giovani, più di tutti gli altri anni, giovani studenti. E quando siamo arrivati a Porta San Paolo, era appena terminata la cerimonia di deposizione di una ghirlanda in raccordo dei caduti della Brigata Ebraica, quindi un po' alla chetichella, prima che noi arrivassimo, prima che iniziassero i discorsi ufficiali, c'era stata una presenza della Brigata Ebraica, tra l'altro con la bandiera israeliana, non con la bandiera della Brigata Ebraica, che quella della Brigata Ebraica c'ha la stella a 6 punte gialla, mentre invece quella di Israele ce l'ha, è azzurra. Ad accoglierci la compagnia di canto di Giovanna Marini. Gli interventi sono stati un po' scontati, non tranne alcuni, quello del presidente dell'ANPI di Roma, Fabrizio De Santis, di Miguel Gotor. Il presidente dell'ANPI di Roma ha insistito molto sulla povertà, sulle disuguaglianze che stanno dilagando nel paese, e quindi bisogna, lui ha detto, lottare anche per questo, ma anche perché laddove c'è povertà e miseria attecchisce il fascismo, e qui ha chiesto di nuovo con insistenza per l'ennesima volta lo scioglimento di tutte le formazioni fasciste, parafasciste che a Roma, scioglimento dappertutto in Italia, che a Roma non sono poche. E questo ha ricordato di nuovo l'assalto alla CGIL nazionale, un fatto gravissimo che rischia di essere dimenticato, invece non va dimenticato, ed è da allora che si sta aspettando con continue richieste lo scioglimento delle formazioni parafasciste. Gotor ha invece ricordato due fatti che solo quest'anno stanno emergendo. Uno, la strage di Acerra, a testimonianza che anche nel sud c'è stata sono note le giornate di Napoli, ma non soltanto a Napoli, c'è stata una forte resistenza della popolazione contro i nazisti in ritirata, con moltissimi morti. Inoltre gli IMI, che sono gli italiani internati militari, di cui da pochissimo si comincia a parlare, cioè sono 600, 700 mila, forse di più, non si sa esattamente quanti furono, i militari che non volendo unirsi alla Repubblica di Salò furono deportati in Germania, dove moltissimi morirono, e senza le protezioni, non come prigionieri di guerra, quindi senza le protezioni della Croce Rossa internazionale. È una figura molto importante che è comparsa, che dopo tanti anni è comparsa, è stata quella di Mario Fiorentini, un partigiano leggendario di 104 anni, pluridecorato e che è anche eminente matematico, che ha avuto un trascorso avventuroso proprio durante la sua partecipazione alla Resistenza, e lui ha voluto essere lì adesso che ha 104 anni perché in questa piazza, a Porta San Paolo, dove anche lui era presente tra i combattenti resistenti nella battaglia di San Paolo. E il suo messaggio, non aveva la forza di dire molte cose, il suo messaggio è stato quello che ci dice sempre, che ci dice anche Gramsci, cioè lui ha esortato a non essere indifferenti. I richiami alla guerra in corso in Ucraina ci sono stati, però sembrando l'impressione che abbiamo avuto è che per un accordo più o meno tacito nessuno è ritornato sulla questione delle armi agli ucraini. Ecco, questo è quello che comunque è stata un bel corteo, una bella giornata, molto, molto sentita.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato Halo Aya Baladi di Dalida, O Dolce Mio, cover by Lina Slaby. A seguire il trio Jubran a Olimpia in Dabke e Jasmine Hamdan in Labaden, musica tratta da un film di Elia Suleiman. E per finire vi lasciamo in compagnia della musica di Marcel Khalifa in una canzone dal titolo In tua assenza alla Locanda Sciati. E con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento all'11 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
غيبتك نزل الشتيل قومي اطلعي عالباب في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صورهم مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال غيبتك نزل الشتي ومطلعي عالباب في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلال صوتهم مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بينات بيرعى الغزال والديه راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السني جاي هوا بيوقع الخيال ويلي جيت مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال قال لي السني جاي هواء
يا ريت لسرشت الفرس ولبعت هالمرسال سرشت الفرس ولبعت هالمرسال بني وبي سجر البن حب الهال وزهر النوم بيني وبيني تسع جبال عرب وصحرا وغيبة يوم بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح بيني وبينك ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبح طير الطير ونادو كلن عالفنار قاطفني مثل الصفير صوت الغنو بالعيراق بيني وبينك طير الطير ونادو كلن عالفنار قاطفني مثل الصفير صوت الغنو بالعيراق لو نقدك كان نبيلي وبالشام العرس لركب عالفرس وجبلك مفتاح القدس لو نقدك كان نبيلي وبالشام العرس لركب عالفرس وجبلك مفتاح القدس
رايح اسرق لك غامي اسرق لك شادي رايح اسرق
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو
لا صفقة